Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi partiamo subito con una delle anime del Giardino dei Pini, ossia Riccardo Mazzi. Ciao Riccardo.
Ciao, ciao a tutti.
E allora Riccardo, logicamente dopo aver detto grazie per aver accettato l'invito, partiamo dai tempi che vive il Giardino dei Pini. Siete contenti di vivere artisticamente questi tempi o avreste preferito fare gli artisti negli anni 70?
Allora, intanto grazie a voi per l'invito, una delle prime interviste che facciamo con le radio, quindi a noi fa molto piacere. Innanzitutto noi ci rifacciamo appunto al mondo degli anni 70 e appunto noi ci studiamo quel tipo di musica, ma la viviamo anche un po' come una sorta di sfida, quella di portare quel tipo di musica riadattata un po' ai giorni nostri. Quindi sappiamo che è più difficile, ma è una sfida che ci stimola, quella di portare questo tipo di musica ai nostri giorni.
Io ho ascoltato logicamente la vostra musica e la prima cosa che viene all'orecchio è la cura del dettaglio, del particolare. È più una forma di rispetto per voi o per il vostro pubblico?
Beh, un po' per entrambi, perché noi pensiamo che bisogna un po' tornare alla musica suonata, quindi noi curiamo un po' i nostri arrangiamenti tutti insieme, e quindi prima c'è un lavoro di scrittura e poi di registrazione dove tutti insieme collaboriamo alla scrittura di tutte le parti. Quindi è un po' una forma di rispetto sia per noi, che comunque abbiamo studiato e ci teniamo a far sentire che le cose vengano bene, che anche per il nostro pubblico, che ormai anche un po' in zona ci conosce e quindi si aspetta questo tipo di musica.
Senti, logicamente salutiamo anche Davide Albarelli, Simone Martinelli, Riccardo Guazzetti, Alberto Fontanelli e Stefano Soliani, quindi tanti cuori, tante anime, tante menti. Cosa unisce appunto questi cuori, queste anime e queste menti?
Ma è intanto un rapporto di amicizia. Infatti noi tutti abbiamo tutti un'età compresa circa tra i 18 e i 25 anni, ed è anni che passiamo... Sì, sono anni che passiamo le nostre giornate insieme a scrivere, a suonare, a comporre musica, tranne appunto Stefano, che è il sassofonista, che ha un'età un pochino più avanzata, ma comunque ha lo stesso nostro modo di pensare, quindi ci troviamo un po' tutti sulla stessa onda. E accomuna questo, quindi in primis una grande amicizia e poi un amore comune per lo stesso tipo di musica, quindi anche in sala di incisione, in sala prove, è come se molte volte ci trovassimo con uno sguardo, c'è molta complicità sia dal punto di vista umano che musicale. Penso che questo si riesca a sentire anche nei dischi.
Ma qual è la cosa proprio che fa più bene al vostro cuore? Cioè, nel senso, quando voi lavorate su un'idea, su un progetto, quando vi trovate di fronte al pubblico, alla fine, quando ripercorrete davanti a una birra calda tutto quello che è stato per arrivare dove siete arrivati?
Ma ti dico che forse l'emozione più grande è quella di stare su un palco e di vedere anche tutti assieme la reazione del pubblico. Infatti molte volte capita di guardarsi alla fine di un brano e capire tutti insieme che il pubblico ha apprezzato la musica che abbiamo suonato, e questo ci rende molto orgogliosi. Poi dopo tutte queste emozioni vengono ripercorse casomai la settimana dopo in sala prove o appunto in birreria, e diciamo che questi sono ricordi che porteremo per sempre dentro di noi. Quindi indipendentemente da dove si suona, dalla location, dalla situazione, suonare davanti ad un pubblico è una cosa che ci emoziona sempre, sono ricordi che noi porteremo con noi per sempre.
Ma rispetto alla vostra ricerca della vostra autenticità, ritieni che siete sulla strada giusta o questa ricerca deve sempre continuare?
Io penso che siamo sulla strada giusta. Questo è il terzo inedito che noi facciamo uscire, il primo inedito in inglese. Infatti inizialmente siamo partiti da delle cover, poi dopo sono usciti due inediti in italiano, adesso col cambio di formazione è uscito un altro inedito, primo in inglese, e devo dire che il nostro sound sta secondo me maturando sempre di più, anche il modo di scrivere sta maturando. Infatti naturalmente con l'esperienza si riesce anche a migliorare da questo punto di vista, e penso che però la ricerca del proprio sound sia un percorso molto lungo, mm-hmm. e non si arrivi mai a, ad un livello massimo, c'è sempre da migliorare, c'è sempre da migliorarsi, e penso che non sia importante catalogarsi in un genere o in uno stile preciso. A noi piace spaziare su tutti i generi, ma comunque farlo nel nostro modo, e penso che stiamo iniziando a riuscire. Questo è il nostro intento.
Domanda assurda: domani dovreste fare un giro in barca con i Toto. Voglio sapere se questo giro in barca con i Toto avviene in pieno silenzio, godendovi il panorama, il profumo del mare, il rumore delle onde, o non lo so, che cosa accade su quella barca?
Ma io penso che in silenzio non avviene, perché comunque sia io che soprattutto in mente il chitarrista Simone, il batterista, il tastierista Davide e Riccardo, siamo molto fan dei Toto, e quindi chiederemo a tutti i componenti dei Toto che sono in viaggio con noi di raccontarci un po' le loro esperienze, quindi secondo me è il bello di un confronto tra artisti. Noi siamo molto molto più piccoli, però ci farebbe piacere imparare dai più grandi.
Ma certo. Senti, ma allora, guardando in avanti, perché giustamente io ritengo come bisogna sognare in grande, tra 200 anni, quando non ci saremo più fisicamente ma ci saremo spiritualmente, cosa vuoi lasciare? Cosa vuoi che il Giardino dei Pini lasci ai posteri?
Ma io spero di riuscire a far diffondere la nostra musica a tutte le persone, e spero che sempre più persone riescano a riconoscersi nei nostri testi, nelle nostre canzoni, quindi io personalmente, ma penso di parlare anche per tutti, non puntiamo a successo per raggiungere le vendite o aumentare i ricavi, ma puntiamo a, cioè, ci piacerebbe che le nostre canzoni venissero ascoltate da più persone, perché all'interno delle nostre canzoni noi raccontiamo di noi, della nostra vita di tutti i giorni, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, e secondo me ci sono delle altre persone che si rivedono nei nostri testi, nelle nostre melodie. E spero che quindi sempre più persone si riescano a rivedere in queste canzoni, e spero di lasciare qualcosa, un'emozione, una sensazione a tutte queste persone.
Senti, collegandomi a Take Time for Yourself, che è poi il brano che logicamente faremo ascoltare, su cui faremo una dedica, e collegandoci appunto al tema legato al tempo, no? Al tempo che incide su di noi, non solo sui nostri corpi ma anche sulle nostre menti. Ecco, voglio sapere proprio qual è il tuo rapporto col tempo che scorre, cioè, nel senso che tu sei uno che non riesce, ecco, non si fa soggiogare dal tempo che scorre.
Ma diciamo che il tempo che scorre da una parte lo vedo un po' come un limite, perché comunque oltre alla musica io ho diverse carriere tra virgolette aperte, infatti oltre a suonare e a frequentare il conservatorio studio anche medicina all'università, uh-huh. e mi sembra che il tempo non sia mai abbastanza, quindi cioè, mi piacerebbe che le giornate durassero di più, però questo è il tempo, passa inesorabile e non bisogna sprecarlo. Uh-huh. Ma questa canzone ci invita anche a prendersi del tempo per noi stessi. Quello non è tempo sprecato, ma è un tempo che ti aiuta a ragionare, a ordinare le idee e casomai ad essere più efficiente nei lavori che noi tutti dobbiamo svolgere.
Ritornando invece alla musica, a quello che la musica può fare, nel senso che certamente la musica può aiutare noi, ma ecco, può diventare veramente rivoluzionario, cioè cambiare le coscienze degli altri. Ecco, tu la senti questa responsabilità?
Diciamo che non sento la responsabilità di cambiare le coscienze degli altri, perché penso che il musicista debba esprimersi, deve esprimere le sue emozioni, e poi dopo sta al pubblico riconoscersi o meno. Quindi io l'unica cosa che spero è che attraverso le nostre canzoni, i nostri racconti, più persone si possano riconoscere, ma io non provo a esprimere un qualcosa per cercare di cambiare il pensiero altrui. Spero che la gente si ritrovi nelle mie e nelle nostre canzoni.
siamo arrivati alla fine di questo nostro, questa nostra breve ma intensa chiacchierata. Dopo aver di nuovo salutato, ripeto, Davide Albarelli, Simone Martinelli, Riccardo Guazzetti, Alberto Fontanella, Stefano Soliani e logicamente Riccardo Mazzi, la voce del Giardino dei Pini, è il momento di ascoltare e ricordare che logicamente il Giardino dei Pini è presente su tutte le piattaforme. Adesso ci ascoltiamo Take Time for Yourself, ma dobbiamo fare una dedica a qualcosa o qualcuno, Riccardo.
Io mi sento di dedicarla in primis a noi, perché comunque c'è stato un cambio di formazione appena prima della registrazione di questo brano e diciamo che questo progetto non era sicuro di continuare, quindi devo ringraziare anche voi, i membri che sono calati bene in questa nuova esperienza. E poi dopo la dedica che mi sento di fare personale comunque i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e hanno sempre creduto nei miei progetti, penso che si meritino una dedica di questo tipo.
E allora appunto la dedica io la sottoscrivo per il Giardino dei Pini, ossia diamo fiducia al Giardino dei Pini, assolutamente, che è la cosa più importante, no? Sentire la fiducia da parte degli altri. Quindi allora grazie di cuore, il Giardino dei Pini, Take Time for Yourself, grazie.
For granted, in a world which you're not mastering anything, there's no reason to go crazy for no matter. Take time for yourself.
Take time for yourself.
I know it can look so simple, but can be so easy to forget. In the end, we're all together in the circle. Take time for yourself.
Take time for yourself.
Shall you ever walk through those city lights? Oh hey, would that just be not your kind of life? We've come together as a whole. You better come with us tonight. How'd you feel it if someone told you this could be our night? Even trying to find your peace, screw them and lead. There's no reason to be following a scheme life. Take time for yourself. Take time for yourself. Shall you ever walk through those city lights? Oh hey, would that just be not your kind of life? As a whole, you better come with us tonight. How'd you feel it if someone told you this could be our night?
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Ben ritrovati al nostro spazio, all'insegna della comunicazione e della condivisione, il nostro spazio appunto mio e di Dalila. Dalila, grazie come sempre per condividere con me questo momento.
Grazie a te, grazie a te, grazie a voi e benvenuta Valentina.
Ecco, benvenuta Valentina.
Buonasera.
Ciao Valentina.
Ciao, buonasera. Grazie, grazie per aver accettato l'invito e per condividere con noi. Vedi, è un momento veramente conviviale, no? In cui è normale pensieri, sensazioni, emozioni, ma parleremo di cultura, insomma, di racconti anche personali, cioè nel senso di cose che uno fa, ecco, l'arte del fare. E poi, specialmente con una giovanissima come te, insomma, è sempre un piacere sapere che c'è qualcuno.
È giovanissima e talentuosa.
E talentuosa, esattamente.
Beh, dai.
È talentuosa. Grazie. Infatti, diciamo che tu oggi principalmente qui sei con noi perché parleremo di un tuo, diciamo, libro, va bene? Libro che poi in parte ho la copertina dietro di me, giusto? Tecnologia di un essere, e quindi anche principalmente in veste di autrice, ma parleremo insomma anche un po' di come sei arrivata insomma un po' anche a realizzare questo tuo libro di poesie, giusto Valentina?
Sì.
Allora, partiamo proprio da, ecco, da dove è nata questa esigenza di scrivere un libro di poesie e non scrivere un libro giallo, un libro, un romanzo?
Beh, allora, prima cosa non sarei mai stata capace di scrivere un libro giallo, ecco, non ho l'umore adatto per poterlo scrivere. E, diciamo, l'esigenza è nata dalla chiusura di un capitolo, e penso sia sempre un po' questo che muove gli scrittori, gli artisti in generale a produrre dell'arte. Quindi la chiusura di un capitolo mi ha poi, diciamo, dato il coraggio per poter finalmente decidere di pubblicare un libro, altrimenti non l'avrei mai fatto. In realtà sono delle poesie che avevo lì da 4 anni, e siamo più o meno dal mio primo anno dell'università fino all'anno scorso, più o meno, quindi seguono diverse cronologie della mia vita. E penso che la chiusura di un capitolo, poi anche di una partenza importante come è stata quella per Parigi, mi abbia poi convinto a mettere da parte un po' tutto quello che avevo fatto nei miei anni all'università, dove sono cresciuta di certo molto, e a darmi appunto la spinta giusta, direi. Poi comprese anche le persone che avevo intorno in quel momento, che fanno parte tutte di quel libro, sono state fondamentali per poter decidere di pubblicare.
Senti, insomma, tu hai scelto insomma la poesia, insomma, io penso che sia molto, molto ostica come strada quella della poesia, perché come mezzo di comunicazione, perché non perché, ripeto, non ci sia il giusto ascolto, la giusta lettura da parte di chi segue la poesia, però siccome la poesia è qualcosa veramente di molto personale, cioè sono sensazioni molto profonde e personali, non è così semplice, ecco, immedesimarsi in quelle sensazioni.
Certo, il mio problema principale era questo: siccome si tratta di una poesia molto intima, personale, in cui ci sono anche delle persone che magari sono rappresentate in quel libro e si rispecchiano, e molte cose magari non volevano venissero alla luce, o comunque rivedersi rispecchiati in delle parole non era quello che volevano, diciamo, per loro, ho cercato sempre di tutelarle un pochino senza pubblicarle, appunto, proprio per tutelare queste persone, perché comunque, essendo la poesia una materia, riprendo Alda Merini, una materia incandescente, è piena di sfaccettature diverse, di purtroppo anche di persone, di anime che non ci abitano più o che comunque fanno parte della nostra vita, che non vogliono essere rappresentate nelle poesie, magari. Quindi è stato un po' abbastanza sofferta anche il fatto di pubblicare, come dicevo prima, però non avrei saputo comunicare quello che sentivo in altro modo. Quindi la poesia è stato da subito il mio primo linguaggio, è stato il mio primo modo per esprimermi, quindi scrivo da quando ero piccola e ho sempre scritto poesie, quindi non mi sono mai dedicata ad altri tipi di scrittura, come ad esempio adesso è la scrittura storica, però tutt'altro, è completamente diverso, insomma, quindi ecco, scegliere secondo me un linguaggio come la poesia, che è molto intimo, è in realtà anche un'esigenza stessa del poeta, quella di doversi guardare intorno e di dover anche trovare le parole per farlo, e lo fa attraverso dei versi. Io non mi reputo un poeta, insomma, però penso che il mio unico linguaggio per poter comunicare con gli altri e per poter dire io in questo momento ho provato questa cosa sia farlo attraverso i versi. Poi questo è il mio modo in realtà, poi esistono tanti diversi tipi di poesia, anche una poesia un po' più magari universale che sappia parlare a tutti e non solo a determinate persone che in qualche modo hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi. La mia è una poesia un po' più, di certo un po' più intima, perché sì, in qualche modo è il sentiero che ho voluto tracciare per frugare, diciamo, un po' dentro me stessa e per permetterlo di farlo anche agli altri. Però era anche un modo per poter dire a qualcun altro: anch'io ho provato queste cose, adesso va tutto bene, ne sono uscita fuori, c'è un modo per poterne uscire. Quindi questo è stato un po' il mio linguaggio da subito, ecco, non avrei saputo spiegarlo in altro modo.
Assolutamente.
Genealogia di un essere ci parla di un testo poetico, e innanzitutto è complicato trovare una giovane ragazza, che, come diceva Pietro prima, che si diletta nella poesia, perché è un po' un cosiddetto sentiero oscuro. Però conoscendo anche di persona Valentina, una ragazza veramente brillante, posso dire che mi colpisce tantissimo che tu il tuo testo, quindi anche alla prima pubblicazione, come mi hai detto anche in un'altra occasione, l'abbia addirittura diviso in tre sezioni, come se fosse davvero il testo di una persona che scrive poesie veramente da anni, perché suddividere un lavoro in sezioni, o qualcuno, per esempio, mi vengono in mente Vale ai quattro Zoa, che è stata un'opera maestosa, che era divisa in sezioni, capitoli o dette notti, perché era molto vasto, come lavoro, e quindi le notti, per indicare la maestosità del tipo di opera. Ricordo perfettamente che ho letto parte di quest'opera, perché era troppo lunga, devo dire la verità, e che mi colpì perché era stata ovviamente svolta da una persona che aveva una grande esperienza alle spalle di scrittura. Ecco, sentire che comunque tu nel tuo lavoro sei riuscita a dividere in sezioni mi ha colpito particolarmente. Perché questa scelta? Perché le sezioni?
Beh, allora, la scelta è stata dettata soprattutto da... penso davvero da quello che volevo raccontare. Si chiama Genealogia di un essere proprio perché racconta l'evoluzione di una persona, quindi davvero la mia prima poesia si chiama Termoli, quindi
un'appartenenza forte alle radici.
Infatti.
Beh, allora, io appartenenza forte alle radici, penso che forse a Termoli no, infatti è una poesia che finisce con la parola prigione, quindi è per poter un attimo contestualizziamo la cosa, no, nel senso che comunque io volevo raccontare quella che era stata la mia evoluzione, quindi partendo dal fatto che fin da piccola non ho mai visto le cose realmente così com'erano, cioè sempre ho avuto un po' una forte creatività che mi costringeva, anzi per fortuna mi faceva vedere le cose un po' in maniera diversa, quindi in realtà le sezioni servivano un po' per dividere il percorso che io stessa stavo facendo su di me, nel senso che la prima sezione, che è quella alla quale particolarmente tengo di più, si chiama Sabbia di casa, racconta della mia famiglia. Quindi racconta un po' soprattutto dei miei nonni, e della mia vita in quel momento quando andavo a trovarli, quindi è tutto un po' un intrigo familiare, insomma parlo un pochino di quelli che sono i temi a me più cari, nel senso che per me la presenza dei miei nonni soprattutto è stata determinante per quello che poi ho fatto dopo e ho deciso di fare dopo. Per cui quello che volevo raccontare era proprio il fatto che il ritrovarmi magari ogni giorno mentre ero all'università a raccogliere fiori o ad andare al mercato o a collezionare delle pietre era in realtà qualcosa che avevo imparato quando ero piccola, quindi in qualche modo io portavo continuamente nelle mie tasche della sabbia di casa, cioè portavo continuamente nei miei ricordi, nel mio muovermi quotidianamente nella vita, portavo quei ricordi, quindi avevo quel bagaglio di ricordi, quindi in qualche modo, non so se ci sono riuscito o meno, purtroppo i miei nonni non potranno dirmelo, però ho dedicato a qualcosa ad ognuno di loro, proprio per poter dire alla fine di tutto che la cosa che mi ha più, diciamo, cambiato e mi ha in qualche modo modificata, fino a quella che sarà poi l'ultima sezione, che si chiama Un dolore prescritto, che mi ha in qualche modo aiutato e mi ha determinato per diventare quella persona che un dolore, come può essere quello della separazione di una persona che si ama, è in realtà un qualcosa che dipende dall'essere da quando si è piccoli, da come si affrontano le situazioni, da come sono le persone che ti hanno insegnato ad affrontare quelle determinate situazioni. Quindi per me personalmente tutte quelle, soprattutto quella che io chiamo sabbia di casa, è stato un modo per poter dirmi da sola, in un momento in cui stavo soffrendo, che delle persone che avevo voluto molto bene mi avevano insegnato a prendere il bello anche di un dolore che stavo decidendo io di avere in quel momento. Quindi magari sì, separarmi da una persona che in quel momento volevo molto bene e che voglio ovviamente tuttora molto bene, però separarmi anche a livello affettivo da una persona in realtà significava anche prendere tutto il bello che mi aveva regalato, anche se appunto si trattava di un dolore prescritto, di una cosa che io stavo decidendo in quel momento.
Quando parli di dolore, perché parli anche di dolore ovviamente, perché ce l'hai descritto in maniera limpida, e infatti anche io e Pietro abbiamo proprio con i tuoi, sembra che ci hai dato davvero i tuoi occhi per vederlo e le tue sensazioni per comprenderlo. Quando si parla di dolore si parla di una mancanza del senso di continuità della propria vita, perché purtroppo i dolori creano scompiglio, creano disordine e quindi manca quell'equilibrio che poi è necessario nella vita di tutti i giorni. Ma tu parli anche dei profumi. Allora mi ha colpito particolarmente quanto un profumo possa essere legato ad una determinata sensazione e quanto questa sensazione, come un profumo, ci possa ricordare un momento piacevole oppure un forte dolore. Quanto può ricordare un profumo tutto questo?
Io penso tantissimo un po' le cosiddette epifanie nella poesia, no? Ricordarsi, vedere un qualcosa e ricordarsi di qualcosa completamente estemporanea alla realtà che si sta vedendo in quel momento. Quindi penso che sia in realtà forse profumi più di altre cose, non so, le immagini certo ci riportano a dei ricordi e ci portano tanto indietro nel tempo, e io penso che tutti questi correlativi oggettivi che della mia vita, che nel quale mi cimbatto in realtà tutti i giorni, mi abbiano poi portato a maturare quelle che sono state le scelte che ho preso poi dopo, quindi affrontare magari un dolore, affrontare delle partenze, ma tutto in visione di un qualcosa che mi aveva fatto stare bene, che quindi un po' forse si ricollegava con quel profumo, no? Perché io i profumi, adesso non so voi, posso dire, io personalmente i profumi, se io penso ai miei profumi di casa, come sicuramente voi, saranno i ragù, i cibi, il pane, i fiori.
Pane fresco, infatti, di
tutto. Esatto. Quelle cose che comunque ci riportano un po' all'infanzia e a momenti in cui siamo stati molto felici. Quindi se è un profumo e mi può portare a quello, sebbene costi sicuramente del dolore, costi anche un allontanamento, io vado in quella direzione e cerco di riempirmi di quel profumo, però affrontando anche una realtà nuova. Quindi certo, direi fondamentale seguire quei profumi di casa.
Valentina, invece, parlando di malinconia, perché non lo so, io di solito...
La faccia malinconica.
No, perché di solito quando mi confronto con i poeti, no, non so perché viene fuori sempre l'argomento malinconia, ma la malinconia è quella, non quella cattiva, quella buona, quella che quasi tu te la autoproduci. Voglio sapere anche per te, ecco, se ti capita di auto crearti la malinconia, proprio, cioè avere questa sensazione.
Come posso dire, un po' ecco, come Oriana Fallaci che parla di Pasolini, no? Che dice la malinconia te la portavi addosso come un profumo. La stessa cosa, un po'. Non dico che chi assolutamente, cioè sono persone felicissime che scrivono di poesia, scrittori meravigliosi. Io penso che sia un po' l'essere di chi produce letteratura, un po' più incline alla contemplazione, alla liricità, no? Al doversi un attimo abbandonare completamente alla realtà che sta vivendo. E questo certe volte ti porta ad un'ultra sensibilità che ti fa vivere le cose in maniera diversa. Cioè io non saprei, non perché io sono una persona molto felice di base, una persona anche molto positiva, e quindi non mi reputo fra i negativi che scrivono, perché no, come quel no Pessoa che dice io non scrivo niente di triste perché quando sono scrivo solo cose tristi perché quando sono felice esco.
Sì.
No, non sono assolutamente quel genere di persona. Penso però di essere una persona molto malinconica e molto inclina alla malinconia, perché lo ero già fin da piccola, semplicemente già da piccola ero molto, pur essendo una bambina molto felice, riflettevo molto, ho diari pieni veramente pieni di pensieri su perché è successa quella cosa, quindi l'ingiustizia, mi dava fastidio l'animale che moriva, mi dava fastidio tantissime cose, dava fastidio la morte, quindi io penso che fosse una cosa che avevo già me insita, comunque il fatto di oltrevedere la realtà, poi senza nulla togliere, non è che se una persona non è ultrasensibile non può vivere appieno la vita, ovviamente questo è, forse io penso che chi produce arte e chi scrive, chi dipinge, comunque chi si dedica alle arti, in realtà si ha in qualche modo un animo contemplativo, nel senso che vuole produrre, vuole lasciare un proprio segno, ma lo vuole fare secondo i suoi modi. Quindi se il suo modo è inclina alla malinconia, alla tristezza, quel che si vuole, deve essere quello, non si può produrre un'altra narrazione dell'artista. Non è l'artista Saturnino di quello di cui sto parlando, però di certo parlo di una persona che in qualche modo, abbracciando la realtà interamente per quella che è, ha bisogno però anche di soffrire con l'umanità. Cioè capiterà di certo anche a voi, no? Empatizzare talmente tanto con delle realtà che magari non ci appartengono direttamente, perché magari non fanno parte delle nostre amici, delle nostre persone, però empatizzare come se fossero delle persone che in realtà fanno parte della nostra vita, quindi in qualche modo soffrire tanto, ma non soffrire perché la tua vita va male, cioè c'è qualcosa nella tua vita che va male e quindi devi lamentare, soffrire perché soffri per il mondo offeso, come direbbe Vittorini, no? Si soffre no. Per l'offese fatta.
Quello che stiamo vivendo adesso, no?
Esattamente questo, soffre per le situazioni più disparate e lo senti, forse l'avverti molto di più rispetto a una persona che si distacca, quindi anche la minima cosa, la cosa più piccola ti può causare del dolore. Questo forse non è ben compreso da tutti, ecco, uno poi banalizza dicendo sì, l'artista soffre, l'artista è malinconico, l'artista è triste, io per tanto tempo ho sofferto, ma per tanto tempo, non parlo di bullismo, di cose del genere, però comunque a scuola ero siglata come la ragazza triste che legge sugli scogli a Termoli, cioè era proprio ormai uno stigma, insomma, della mia vita, che ha fatto sì purtroppo che io odiassi il posto in cui vivevo, che ha fatto sì che me ne andassi da persone a Bologna, perché ho studiato a Bologna, che mi riconoscessero comunque per la mia sensibilità, con le quali potessi parlare delle cose che mi turbavano, e per fortuna poi dopo ho sempre trovato una buona accoglienza, però io non nego che quando torno poi a casa, a Termoli, ma non per la mia famiglia, perché assolutamente sono le persone che mi comprendono di più, però comunque io vivo ancora l'essere siglata in quella maniera, quindi la persona triste che scrive, insomma. E questa è una cosa che fa molto soffrire.
Ma scusami, questa cosa la puoi cambiare tu o bisogna che cambino totalmente gli altri?
Questa è la domanda enorme. Io non penso che nella vita dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, nel senso che ognuno di noi ha un proprio percorso che deve seguire, non deve dimostrare davvero niente a nessuno, nel senso che una persona non si può snaturare e far finta di non essere in quella maniera, quindi magari andare a fare chissà che cosa per dimostrare che può fare quella cosa. Io penso che le cose si possano cambiare cambiando le cose alle radici, quindi ad esempio io torno a Termoli adesso con tutta la felicità più grande del mondo, perché c'è il festival che organizziamo, quindi cerchiamo in qualche modo di di portare la cultura dove noi non l'abbiamo avuta, cioè noi ragazzi che organizziamo il festival purtroppo abbiamo subito un po' la stessa cosa, quindi cosa vogliamo fare? Cambiare il problema alla base, cioè creare un'educazione all'arte, far comprendere che ci sono persone che vivono questa realtà e che in qualche modo producono arte, ma è per la comunità, è per tutti, non è per una... Non siamo in una torre d'avorio, insomma, quindi io penso che l'artista non si debba snaturare, cioè sarebbe sbagliato, per me sarebbe sbagliato andare come ho provato a fare, come andare da quelli che erano i miei compagni di classe e dire no, guardate che cioè, non sono così, posso venire con voi.
No, ma
cioè, semplicemente all'inizio forse la mia risposta è stata andarmene via di certo, non voler più tornare a Termoli o cercare di allontanarmi sempre di più, questo sì. Però poi crescendo si capisce che si possono cambiare le cose e che si può utilizzare quello che si ha di buono per gli altri, insomma, per far capire, anche magari, ecco, pubblicare il libro, non vergognarsi di pubblicare il libro.
Esattamente, vedi?
Ecco,
esattamente.
Perché questo era... uno dei miei dubbi, il tipo adesso lo legge persona X che mi conosce pensa che sono ancora più triste di quello che faccio, cioè, non meglio è così
va meglio così, allora può pensarla
no, ma certo, sì, adesso io dico vabbè, je m'en fous, no, come si dice qua a Parigi, me ne prego, insomma, di quello che dicono, però io capisco che per molte persone, soprattutto poi in età adolescenziale, questo sia un problema. Cioè, se l'idea che si ha dell'artista e dell'arte in genere è questo, magari uno si sente un attimo anche più... cioè, non si sente a suo agio nel poter condividere magari una lettura di un libro o un cinema, una qualsiasi cosa, cioè un qualcosa che abbia a che fare con l'arte, perché di solito cioè, non se ne parla molto, ecco. No. Non è un qualcosa che...
Ci hai parlato appunto di questo dispiacere che hai anche condiviso con noi e mi viene da pensare, no? Perché sì, il dispiacere ma anche l'amore, che l'altra faccia la medaglia del dolore a mio parere, agiscano come un faro e forse tu questo ce l'hai un po' spiegato, perché dovunque uno va se lo ricorda, è sempre lì con te, sia che sia l'amore sia che sia il dolore. Ma questo come si può legare secondo te? Cioè si lega a doppio filo con quelle che sono le aporie all'interno della poesia, all'interno del tuo testo?
Certo, sì, nel senso che...
come se non vedessi altra strada, altra situazione, quando in realtà la vita ce ne dà tante di strade.
Ma no, ma certo, soltanto che io davvero sono convinta che l'unico motore che abbia l'essere umano sia l'amore, per cui noi ci muoviamo sempre in direzione dell'amore, che sia un amore degli amici, della famiglia, di una persona con cui stiamo. Penso che sia fisiologico andare a ricercare l'amore ovunque noi siamo, per cui l'amore come il dolore, cioè hai detto bene, è forse davvero l'altra faccia della medaglia. Sì, quando ami qualcuno accetti anche il rischio che quella persona ti possa ferire, ti possa far del male, ma parlo proprio dell'amore nel senso più ampio del termine. E
non si può vivere l'uno senza giustamente prendersi
anche il
lato amaro.
No, non si può vivere l'uno senza vedere l'altro. Io penso che, infatti c'è l'ultima cosa che ho scritto nel libro è come mai ho dovuto perderti per capire di essere intera. Cioè nel senso, quello che volevo dire in realtà era che una situazione che mi aveva reso in realtà stabile, molto stabile, che mi aveva anche... in qualche modo fatto, ecco, perché l'amore è capace di fare questo, insomma ti mette alla prova in quelle che sono le tue fratture interne, no? E quindi ti fa in qualche modo rimettere a posto i pezzi. Quindi io penso che sia un po' la missione di, non so come si possono chiamare queste persone davvero speciali che ognuno di noi incontra nella propria vita, le persone di passaggio, che però ti danno diventano il tuo trampolino di lancio per poter poi in qualche modo riaprirti a tutto. Cioè io appunto grazie a queste sensazioni che ho vissuto ho poi rimesso a posto tantissimi pezzi della mia vita che altrimenti non avrei fatto, per cui riconoscenza immensa. Quindi quello che mi chiedevo era perché proprio perdendoti, cioè perdendo te persona che volevo bene, ho capito invece di essere intera e di avere tantissime cose che dovevo mettere a posto e che erano lì da sempre.
Senti, Valentina, io prima di chiudere la nostra chiacchierata, di ringraziarti veramente perché è stato veramente un momento di condivisione bellissimo.
Grazie mille anche per me, è davvero un piacere avervi.
Adesso mi ricollego anche all'errore che ho fatto all'inizio, quando ho detto nominato, ho detto Alta Marea, in effetti non so perché mi sia venuto fuori Alta Marea, però adesso che è finita la chiacchierata, perché effettivamente io mi sono sentito come nell'Alta Marea della poesia, cioè in questa parte, no, mi sono sentito così oggi con questa chiacchierata. Prima di salutarti, e quindi nello specifico, genealogia di un essere ha anche l'altra particolarità in cui ci sono delle illustrazioni. Anzi, io voglio che lo dica anche perché secondo me non sono da sottovalutare le illustrazioni di Ludovica Fantetti, perché hanno dato un... non perché per sminuire la tua poesia,
ma penso che sia...
hanno dato un valore aggiunto alla tua poesia.
Certo, sì, questa è un'opera di una mia amica illustratrice, appunto Ludovica Fantetti. Mi ha fatto questo regalo bellissimo, immenso, di avermi permesso di poter usare questa illustrazione e l'ho vista, lei l'ha pubblicata, anche questa è stata una cosa, un po' il segno del destino, l'ha pubblicata su Instagram questa immagine, perché appunto lei è un'illustratrice, utilizza molto i social, proprio il giorno in cui ho firmato il contratto per il libro. Quindi io immediatamente gli ho scritto, voglio questa illustrazione per il libro, e lei è stata carinissima perché è stata l'unica persona, oltre ovviamente la mia famiglia e che avevo intorno, che sapeva del libro, perché non l'avevo detto a nessuno. Quindi fino all'ultimo lei ha mantenuto questa cosa del libro un po' segreta, e io appena l'ho visto ho pensato che fosse un po' il riassunto di tutto quello che avevo scritto. Davvero è la cosa che... Se mi chiedono che cosa ami più del tuo libro, dico l'illustrazione.
Allora, falla rivedere, anche se sei dietro nella copertina, falla rivedere così, eccola.
Tra l'altro Ludovica Fantetti, ho avuto modo di conoscerla anch'io, che l'ho intervistata, ed è una persona veramente speciale. Sì, che salutiamo.
La invitiamo anche per un altro momento di condivisione, assolutamente.
Sì.
Perché vedi, poi quando c'è talento, c'è empatia, c'è sensibilità, ecco, è un piacere, diventa veramente un grande piacere. Scusami, Valentina, la casa editrice, lo possiamo ricordare un attimo, anche la casa editrice?
Sì, Albatros e il Filo.
Ok, benissimo.
Si chiama Albatros e il Filo.
Bene, allora, noi abbiamo veramente navigato nel mondo della cultura, della poesia, in questo tardo pomeriggio, con piacere. Anzi, abbiamo galleggiato pienamente, proprio abbiamo notato, ed è stato un grande piacere.
assolutamente.
Grazie Valentina.
Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
Assolutamente, meno male. Grazie.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand
stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Ti guarderei tacere solo per restare, ma le attenzioni è... È più bello che io ti ho preso, te cambi direzione. Ci ho messo tempo per ritrovare un punto di connessione. Era per non vedere l'errore, poi mettermi da parte e non fare più rumore. Ma tu, ma con lo sguardo tu, tu mi hai detto tante di quelle cose. Io non so più dove potrei ripararmi. Guarda solo una pioggia di parole, di parole. Rimane tutto il contrario, anche se il peggio è passato. Non mi dimentico più, più. Posso anche tutto il contrario, è una paura fondata, la mia fiducia c'è. Sbagli, so già vestito i panni degli altri, con loro modi di guardare, cambiare tutto in un attimo, tutto in un attimo. Ma tu, tu mi hai detto tante di quelle cose, che non so più dove, come dovrei ripararmi. Guarda solo una pioggia di parole. Tutto il contrario, contrario. Non mi dimentico più, contrario. Forse anche tutto il contrario, contrario. La mia fiducia è giù.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Thank you.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.